L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno sedicesimo, numero 4. Aprile 2016.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001.
Direttore responsabile Mario Barbuto.
Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione amministrazione Via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
In questo numero, aprile 2016, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. La ragazza dello Sputnik di Murakami Haruki, romanzo. L'ultimo testamento della Sacra Bibbia di James Frey, romanzo. La ragazza di pietra di Brian Freeman, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. I panni sporchi della sinistra, di Ferruccio Pinotti, Stefano Santachiara, politica. Una crociera sui tacchi, di Valeria Angela Conti, romanzo. Tradita, di Danielle Steele, romanzo rosa. Un gettone di libertà, di Massimiliano Verga, diari, memorie, autobiografie. Grandangolo storia, l'età dell'assolutismo, di Cesarina Casanova, storia. Una sera a Parigi, di Nicolas Barrault, romanzo. Numero di catalogo 86.980, durata 558 minuti.
Il regno degli amici di Raul Montanari, edizione Einaudi 2015. Vivessi mille anni, non dimenticherò mai quell'apparizione, la prima volta che finalmente vedevo da vicino la misteriosa ninfa della Martesana. Ma sì, in tutti quei giorni quando ero andato alla casa da solo, per prima cosa ero sceso fino al bordo del canale e avevo guardato da tutte le parti. L'avevo cercata, senza trovarla. Pensavo che non l'avrei più veduta, che forse se n'era andata in vacanza o era partita, scomparsa nel nulla da cui era uscita come una spuma. Raul Montanari, Bergamo 1959, ha pubblicato 12 romanzi e 3 libri di racconti. I più noti, La perfezione, 1994, Che cosa hai fatto, 2001, Chiudi gli occhi, 2004, L'esistenza di Dio, 2006, La prima notte, 2008. Strane cose, domani, 2009. Più di 100 suoi racconti sono usciti in antologie, quotidiani e periodici. Con Aldo Nove, Tiziano Scarpa ha scritto Nelle galassie oggi come oggi, 2001. Insolito bestseller nel campo della poesia. Ha firmato opere teatrali, sceneggiature e importanti traduzioni dalle lingue classiche e moderne. Dirige il Festival Letterario Presente e Prossimo e dal 1999 una delle più note scuole italiane di scrittura creativa.
Numero di catalogo 86.980. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Raul Montanari, 75.316, Chiudi gli occhi, 77.867, La perfezione, 82.800, L'esordiente, 84.412, Il tempo dell'innocenza. Numero di catalogo 86.983, durata 624 minuti.
Un giorno perfetto per innamorarsi, di Anna Premoli, Newton Compton, Editori, 2015. E se un fastidioso trasferimento di lavoro nascondesse un inaspettato e piacevolissimo regalo? Kyla Davis è una donna metropolitana. Di New York ama tutto, il traffico, il caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e fuggi, Kyla aspira a diventare una affermata giornalista. Anche se al momento si accontenta di scrivere recensioni sui posti più alla moda della città. L'occasione di fare il salto arriva quando il suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas per preparare un pezzo di rilievo nazionale su un argomento del tutto particolare. Kyla coglie al volo la proposta e, abbandonata l'amata New York, prova di inserirsi nella vita di Harbor Springs. L'impatto non è dei migliori. Le sue scarpe tacco 12, preferibilmente blu elettrico, mal tollerano le polverose zone dell'America del Sud. Il suo temperamento frenetico mal si adegua alla calma di un posto dove tutti si conoscono. Ma soprattutto Kyla non pensava di dover fare i conti con la comparsa di Grayson Murray. Ce la farà Kyla a dimostrare quanto vale? Un nuovo divertentissimo e dolcissimo romanzo dalla regina della commedia romantica italiana. Anna Premoli. Nata nel 1980 in Croazia, vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato alla JP Morgan e dal 2004 al private banking di una banca privata. La scrittura è arrivata per caso, come metodo antistress durante la prima gravidanza. Ti prego, lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013. Per mesi ai primi posti nella classifica, con i diritti cinematografici opzionati dalla Colorado Film, ha vinto il premio Bancarella ed è stato tradotto in diversi paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel Principe Azzurro, Finché amore non ci separi e Tutti i difetti che amo di te.
Numero di catalogo 86.983. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Anna Premoli, 85.017. Ti prego, lasciati odiare. 86.535. Come inciampare nel Principe Azzurro. 86.567. Finché amore non ci separi. Numero di catalogo 87.004, durata 116 minuti.
Gherardo Colombo. Lettera a un figlio su Mani Pulite. Edizioni Garzanti 2015. Che cos'è Mani Pulite? E soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Gherardo Colombo, racconta gli anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. A partire dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società italiana, rivolgendosi per la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per comprendere quella stagione. Lettera a un figlio su Mani Pulite diventa così l'opportunità di ripercorrere una vicenda che suscita tuttora slanci di consenso e sostegno. È il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole. È l'occasione per ricostruire una stagione controversa, consegnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora tragicamente attuali. Gherardo Colombo, briosco 1946, è entrato in magistratura nel 1974. È stato consulente delle commissioni parlamentari d'inchiesta sul terrorismo e sulla mafia. Ha condotto o collaborato a inchieste divenute celebri, tra cui la scoperta della loggia P2, l'omicidio Ambrosoli, i cosiddetti fondi neri dell'IRI, Mani Pulite. Dal marzo 2005 è stato giudice presso la Corte di Cassazione. Nel 2007 si è dimesso dalla magistratura per dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando negli anni con migliaia di ragazzi sui temi della giustizia e del rispetto delle regole. È attualmente presidente della casa editrice Garzanti e membro del consiglio di amministrazione della RAI. Nel 2010 ha fondato l'associazione Sulle Regole, punto di riferimento per il dibattito sulla Costituzione e la legalità.
Numero di catalogo 87.004. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gherardo Colombo 68.810. Il vizio della memoria 79.260. Sulle regole. Numero di catalogo 87.013, durata 577 minuti.
Claudia De Lillo, Non solo mamma, Tea Edizioni 2008. Lei fa la giornalista finanziaria, ha due hobbit di sesso maschile. Il più grande ha 4 anni, ama le donne, il cioccolato e il Signore degli Anelli. Da grande farà il cavaliere Jedi. Il più piccolo ama le papere e le scarpe. Ha gli occhi tondi come il protagonista di un fumetto giapponese. Nei suoi quasi 2 anni di vita ha detto sì una volta sola e se n'è subito pentito. Lei ha un marito part-time, barese e comunista, che passa buona parte del suo tempo a Londra, dove lavora e dove probabilmente ha una vita parallela, con un'altra moglie e altri figli, inglesi. Insieme a loro c'è spesso Valentina Dio la Benedica, la babysitter degli Hobbit, la persona più importante delle lastivita. Abitano a Felicity Place. Intorno a loro c'è Milano, ma i residenti di questo bizzarro posto tra le magnolie sono convinti di vivere in un ridente sobborgo americano e crescono i figli a Coca-Cola con ghiaccio, tacchino ripieno e popcorn cotti nel microonde. Lei ha i piedi per terra, i capelli a carciofo e un cronico senso di colpa. Ha giornate complicate e notti impegnative. Non si veste da strafiga perché sta scomoda. Non si trucca perché non ne ha il tempo. Non si mette la crema idratante perché se ne dimentica. Se per sbaglio chiude gli occhi, crolla addormentata. Lei è un'elastimamma, nel bene e nel male. Claudia De Lillo vive a Milano con il marito e i figli e lavora come giornalista finanziaria. Nel settembre 2006 ha aperto il blog nonsolomamma.com, oggi stabilmente tra i primi 100 blog italiani più seguiti. Con Non solo mamma, pubblicato nel 2008, ha riscosso un immediato successo e ha contribuito al dibattito dedicato ai problemi delle donne che vogliono conciliare maternità e lavoro. Dal febbraio 2010 tiene una rubrica su Dì di Repubblica, appunti e divagazioni di una, non solo, mamma. In queste edizioni è apparso anche Non solo due, che raccoglie una nuova scelta di post tratti dal blog, arricchita da numerosi testi inediti.
Numero di catalogo 87.013. Numero di catalogo 87.019, durata 495 minuti.
La scuola in giallo di Icon, Bradley, Costa, De Giovanni, Fantini e Pariani, Gimenez, Bertlett, Recami, Sellerio Editore Palermo, 2014. L'autunno è scuola. E quando le lezioni ricominciano, basta sollevare un lembo del tessuto della normalità, per mezzo della finzione letteraria, per scoprire il mistero che nelle aule si nasconde. È quello che fanno gli autori di questi racconti gialli, che amplificano appena appena in senso criminale quello che tutti i giorni vivono studenti ed insegnanti. Esmahan Haykol mostra una sorta di delitto passivo del fondamentalismo che si diffonde in una scuola del quartiere povero di Istanbul. In una Palermo odorosa e putrescente, Gianmaria Costa inscena un racket di ladri di biciclette che racchiude, come in un bocciolo, un amore di adolescenti di un'epoca lontana. Alicia Gimenez Bertlett immagina il femminicidio anomalo di una quindicenne. Il pensionato Consonni, della casa di ringhiera dello scrittore Recami, dimostra che, quando si mettono in mezzo le famiglie, ne può uccidere più la psicosi della stessa pedofilia. Nella Napoli splendida e disperata di Maurizio De Giovanni, un giovane è conteso tra la scuola e la camorra. La coppia Fantini e Pariani racconta di due insegnanti sessantenni alle prese con il tragico segreto di una setta cyber fantasy di bulli. Nel vetusto collegio inglese di Alan Bradley, la piccola Flavia De Luce indaga su un cadavere nel laboratorio di chimica fisica. A rappresentarla in giallo la scuola appare un teatro naturale del realismo narrativo. Lotta di classe, il disagio sociale, le offese del bigottismo e della ipocrisia. È insieme un luogo prediletto del romanticismo, amori disperati, ideali invincibili e vocazioni totali. Alicia Gimenez Bartlett, Tempi difficili.
Numero di catalogo 87.019. Numero di catalogo 87.020. Durata 606 minuti.
Jamie Maguire. Uno splendido sbaglio. Garzanti, 2014. Quando un Maddox si innamora è per sempre. Agli occhi di tutti, Cami è forte e indipendente. Al secondo anno della Eastern University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red Door. Ma dietro quell'aria da ragazza determinata e testarda si nascondono tante insicurezze. Perché Cami è dovuta crescere in fretta. circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che non ha mai approvato nessuna sua scelta. Trent Maddox fa il tatuatore e sa come mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a cominciarla, e se c'è un cuore spezzato è quasi sempre colpa sua. Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde mai rimarginate. Da quel momento ha chiuso il mondo fuori. C'è un solo avvertimento per quelli come lui: stargli alla larga. Camilo lo conosce bene. Ha visto tutte le sue conquiste e le sue bravate e sta molto attenta a mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una sera si incontrano per caso e Trent le offre da bere. Senza un secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci crede e avverte subito il pericolo. Non ha intenzione di farsi travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si può essere solo amiche di un ragazzo come Trent. Eppure, standogli accanto, giorno dopo giorno, scopre la dolcezza di quegli occhi che sembrano aver scoperto le sue fragilità e vogliono solo proteggerla. Fino a quando Trent confessa di volere qualcosa più dell'amicizia. E come dice suo fratello Travis, se un Maddox si innamora è per sempre. Così è stato per lui e la sua Abby. Ma Cammy non può permettere che questo accada. Sarebbe un grosso, imperdonabile sbaglio. Perché c'è una verità che Trent non conosce e lei deve fare di tutto perché non la conosca mai. Jamie McGuire è ormai un idolo per i lettori italiani, con i suoi romanzi da 2 anni ai vertici dei libri più venduti. La storia d'amore di Abby e Travis, in uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu e un disastro è per sempre, ha fatto sognare migliaia di persone. Ora è la volta di un altro fratello Maddox, di un nuovo idillio amoroso pieno di ostacoli. Cami e Trent vi conquisteranno tanto che non vorrete abbandonarli mai più. Jamie McGuire, Jamie, J-A-M-I-E, McGuire, M-C-G-U-I-R-E, vive in Oklahoma con il marito e i figli. I suoi romanzi entrano regolarmente nei bestseller del New York Times. Reduce dallo strepitoso successo internazionale della trilogia di Abby e Travis, composta da Uno splendido disastro, ora in procinto di diventare un film, Il mio disastro sei tu e un disastro è per sempre, torna a conquistare i suoi lettori con una nuova e irresistibile storia d'amore.
Numero di catalogo 87.020. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jamie McGuire, 85.149. Uno splendido disastro. 85.710. Il mio disastro sei tu. Numero di catalogo 87.023, durata 746 minuti.
Elizabeth Gilbert, Mangia, prega, ama. Edizioni Burr 2015. Un bel marito, una grande casa a New York e una solida carriera come giornalista. A 30 anni Elizabeth ha tutto ciò che una giovane donna ambiziosa potrebbe desiderare. Ma una notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento del bagno, con l'unica certezza di non volere più quella vita apparentemente perfetta. Così, improvvisamente, arriva la consapevolezza di non essere felice. E poi tutto crolla sotto le spinte di quel terremoto. Il suo matrimonio si infrange in un amarissimo divorzio, seguito subito dopo da una tempestosa storia d'amore destinata a finir male e a lasciare altre cicatrici. e nel momento più disperato, Liz decide di compiere uno spericolato viaggio alla scoperta di sé. Un viaggio vero tra Roma, India e Bali, tre tappe alla ricerca della felicità che accompagnano Liz a riscoprire i piaceri della tavola, dell'amicizia, della pace e della meditazione. Ma soprattutto aiutandola a ritrovare la speranza e l'amore. Un romanzo dolcissimo, la storia vera di una seconda possibilità. Perché non è mai troppo tardi per essere felici. Elizabeth Gilbert è giornalista e scrittrice. Ha collaborato con Esquire, GQ e The New York Times Magazine. È stata inserita da Time Magazine nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo ed è autrice di biografie, racconti e romanzi, tra cui Giuro che non mi sposo, disponibile in Burr.
Numero di catalogo 87.023. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Elizabeth Gilbert, 82.850. Giuro che non mi sposo. 85.744. Il cuore di tutte le cose. Numero di catalogo 87.024, durata 696 minuti.
Katie McGarry, un'estate contro, anche l'amore ha un prezzo, edizioni De Agostini 2015. Sono passati 2 mesi da quando Echo e Noah hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e partire per un viaggio. Un viaggio pieno di sogni e di speranze lungo un'estate. Prima di partire, Echo si era prefissata 2 obiettivi. Primo, dimostrare a tutti di avere un vero, inconfondibile talento per l'arte. Secondo, esplorare sotto ogni aspetto la relazione con Noah. Ma entrambi i propositi si sono presto rivelati più difficili del previsto. E ora, a una settimana dalla fine della vacanza, Echo non si sente affatto cambiata. È ancora la stessa ragazza insicura e tormentata di sempre. Anche Noah aveva un sogno da realizzare durante l'estate, diventare l'uomo perfetto per Echo. Per riuscirci era pronto a tutto, anche a mettere fine alla fama di cattivo ragazzo. Ma l'incontro con Mia, una sua ex convinta che la storia con Echo sia solo una parentesi momentanea, mette a dura prova tutte le sue buone intenzioni. L'amore e la fiducia basteranno ai 2 ragazzi per superare le nuove prove che li aspettano? L'attesissimo seguito di Oltre i limiti. Una storia romanticissima, in cui il protagonista assoluto è l'amore, l'unico sentimento capace di curare le anime ferite, di unirle e di indicare loro la strada da seguire. Katie McGarry è appassionata di musica, degli E vissero tutti felici e contenti e dei reality. Adora scrivere con l'inchiostro colorato, soprattutto rosa e viola, ed è una tifosa della squadra di basket dell'Università del Kentucky, anche se non lo ammetterà mai. Le piace conoscere i pareri dei suoi lettori. Seguila sul suo sito web www.katiemcgarry.com oppure su Twitter @KatieMcGarry o diventa fan della sua pagina Facebook. Per De Agostini ha pubblicato anche il bestseller Oltre i limiti, ora disponibile in una nuova edizione che contiene anche il racconto Complice la notte e Scommessa d'amore.
Numero di catalogo 87.024. Numero di catalogo 87.055, durata 505 minuti.
Codice 87055. John Carlin, Ama il tuo nemico. Traduzione di Dade Fasic. Edizione Pickwick 2014. Nel 1994 Nelson Mandela trionfa. Il Sudafrica è fatto, ma restano da fare i sudafricani. Così il genio politico di Madiba si inventa la più audace e improbabile delle scommesse: usare il rugby, lo sport dei bianchi, per unire il paese una volta per tutte. Se non potete parlare alle loro menti, parlate ai loro cuori. durante la Coppa del Mondo del 1995 avviene il miracolo. La squadra degli Springboks, orgoglio della minoranza afrikaner, vince la finale e 42 milioni di sudafricani sono finalmente uniti dalla stessa passione. John Carlin, J, O, H, N, C, A, R, L, I, N. Ha collaborato con prestigiose testate come The New York Times, Wired, Spin, The Observer e The Independent, di cui è stato corrispondente in Sudafrica dal 1989 al 1995. Oggi scrive su El País. In Italia, alcuni dei suoi articoli sono comparsi su Internazionale. www.johncarlin.eu.
Numero di catalogo 87.055. Durata 459 minuti.
Francesco Moser con Davide Mosca. Ho osato vincere. Edizioni Mondadori 2015. Ho vinto spesso, qualche volta ho perso, non ho mai partecipato. Cadi 9 volte, rialzati 10. Francesco Moser in bicicletta è stato un numero uno, vincendo più di ogni altro ciclista italiano. Ma tutti i suoi grandi successi, dal mondiale su pista del 1976 a quello su strada del 1977, dalle tre Parigi-Roubaix inanellate di seguito fra il 1978 e il 1980, alla vittoria al Giro d'Italia del 1984, sono nati dalla tenacia con cui si è saputo risollevare dopo le sconfitte, rimontando ogni volta in sella, deciso a dare battaglia, senza mai risparmiarsi sui pedali. Così Moser è diventato uno degli sportivi più amati di ogni tempo, fino alla consacrazione del record dell'ora, il primato stabilito a Città del Messico nel 1984 a 33 anni, quando erano in molti a considerarlo ormai sul viale del tramonto. Del resto, lui è sempre stato l'uomo dei primati, non solo per i tre record dell'ora, in altura, a livello del mare e al coperto, ma perché fu un innovatore su tutti i fronti, proiettando il ciclismo di quegli anni nel futuro. Fu il primo ad usare le ruote lenticolari, ad indossare gli occhiali antivento, a sperimentare nuovi metodi d'allenamento, tutti dettagli che poi gli altri corridori copiarono. Dopo Coppi e Bartali, nessuno come lui ha saputo raccogliere intorno a sé l'affetto di tifosi e appassionati, che si rispecchiavano nel ciclista fiero e dalla pedalata potente, poco avvezzo a strategie e giochi di squadra, sempre pronto a spingere e ad attaccare per arrivare, semplicemente, davanti a tutti. Con la schiettezza che l'ha reso celebre, in queste pagine Moser ripercorre in prima persona la propria epopea sportiva, dall'infanzia contadina nella sua Palù di Giovo, in Trentino, ai record messicani, dai duelli con Merckx alla rivalità con Saronni, dalle infernali classiche del Nord ai Giri d'Italia, dalle brucianti sconfitte alle incredibili vittorie. Una carriera ineguagliata e insieme il grande romanzo popolare di un eroe che ha saputo conquistare un posto nell'immaginario collettivo. Francesco Moser è l'italiano che vanta il maggior numero di vittorie nella storia del ciclismo. Tra i suoi innumerevoli trionfi ci sono il Giro d'Italia e alcune delle classiche più importanti, come la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone, il Giro di Lombardia e la Parigi-Roubaix, vinta per 3 volte consecutive. Campione del mondo su strada e nell'inseguimento su pista, nel 1984 a Città del Messico stabilì il record dell'ora, battendo quello precedente di Eddy Merckx, e ottenendo poi anche il primato nel 1986 a Milano a livello del mare e nel 1988 a Stoccarda al coperto.
87.102. Numero di catalogo 87.122, durata 590 minuti.
Caterina Bonvicini. Correva l'anno del nostro amore. Garzanti, 2015. Caterina Bonvicini. 1974. È cresciuta a Bologna. Ha pubblicato, con Einaudi, Penelope per gioco, 2000, Di corsa, 2003, e I figli degli altri, 2006. L'equilibrio degli squali, Garzanti, 2008, vincitore dei premi Fregene, Frignano, Rapallo Carige e del Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro, e Il sorriso lento, Garzanti, 2010, premio Bottari Lattes Grinzane, sono stati tradotti in numerosi paesi dagli editori più prestigiosi. È autrice anche di due romanzi per ragazzi, 1, 2, 3 Liberi Tutti, Feltrinelli 2006, e In bocca al bruco, Salani 2011. Attualmente vive e lavora tra Roma e Milano. Caterina Bonvicini. 1974. È cresciuta a Bologna. Ha pubblicato, con Einaudi, Penelope per gioco, 2000, Di corsa, 2003, e I figli degli altri, 2006. L'equilibrio degli squali, Garzanti, 2008, vincitore dei premi Fregene, Frignano, Rapallo Carige e del Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro, e Il sorriso lento, Garzanti, 2010, premio Bottari Lattes Grinzane, sono stati tradotti in numerosi paesi dagli editori più prestigiosi. È autrice anche di due romanzi per ragazzi, 1, 2, 3 Liberi Tutti, Feltrinelli 2006, e In bocca al bruco, Salani 2011. Attualmente vive e lavora tra Roma e Milano.
Numero di catalogo 87.122. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Caterina Bonvicini, 78.242. I figli degli altri. 84.310. Il sorriso lento. Numero di catalogo 87.136, durata 1.252 minuti.
Nassim Nicholas Taleb, Antifragile, prosperare nel disordine, Il saggiatore 2013. Questo libro offre una nuova visione del mondo, la prospettiva che cambierà le nostre idee sulla società e ispirerà le nostre scelte quotidiane. Ci aiuterà a comprendere come il nostro corpo si protegge dalle malattie e le specie viventi si evolvono, come la libertà d'impresa crea prosperità e il genio si trasforma in innovazione. Ci farà scoprire che se viviamo più a lungo non è la medicina che dobbiamo ringraziare, che meno dati sono disponibili e più un'analisi sarà accurata e che il naufragio del Titanic ha salvato molte più persone di quante ne abbia fatte annegare. La chiave di tutto è l'antifragilità. Sappiamo che la nostra incapacità di comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci espone al rischio degli eventi inaspettati. Ma l'incertezza non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi. Possiamo trarre vantaggio dalla volatilità e dal disordine, persino dagli errori, ed essere quindi antifragili. Il robusto sopporta gli shock e rimane uguale a se stesso. L'antifragile li desidera e se ne nutre per crescere e migliorare. Medicina, alimentazione, architettura, tecnologia, informazione, politica, economia, gestione dei risparmi. Sono solo alcuni dei campi di applicazione pratica in cui Nassim Nicholas Taleb ci accompagna con l'ironia e la verve polemica che lo hanno reso celebre. Nell'ottica dell'antifragilità, le città-stato funzionano meglio degli stati-nazione. La spontanea confusione dei succhi è preferibile all'eleganza formale dei mercati regolati. le grandi corporation sono una minaccia per la società, tanto quanto i piccoli imprenditori ne rappresentano la forza. E per raggiungere un maggior benessere personale e collettivo non è necessario fare sempre di più. Meno è meglio. Attingendo da uno sconfinato repertorio di episodi storici, fenomeni biologici e naturali, curiose esperienze personali, unendo la logica matematica alla scettica saggezza degli antichi e allo spirito pratico dell'uomo della strada, Taleb è riuscito nel tentativo di creare una guida eclettica, scanzonata e iconoclasta per orientarsi in un mondo imprevedibile dominato dal caos, il mondo del cigno nero. Nassim Nicholas Taleb. Nassim. N-A-S-S-I-M. Nicholas. N-I-C-H-O. L-A-S Taleb T-A-L-E-B ha dedicato la sua vita allo studio dei processi percettivi, sociali e cognitivi di incertezza, probabilità e conoscenza, dapprima in veste di trader e uomo d'affari, poi come saggista, filosofo empirico e ricercatore. Sebbene preferisca trascorrere gran parte del suo tempo nella solitudine dello studio, è attualmente professore di gestione del rischio al Polytechnic Institute dell'Università di New York. I suoi libri, Giocati dal caso e Il cigno nero, sono stati tradotti in 33 lingue. Il saggiatore ha pubblicato anche Robustezza e fragilità e Il letto di Procuste. Taleb si dichiara convinto che i premi, le lauree ad honorem e le cerimonie accademiche siano d'ostacolo alla conoscenza, trasformandola in una competizione sportiva.
Numero di catalogo 87.136. Numero di catalogo 87.140, durata 826 minuti.
Bert Hellinger. Ordini dell'amore, un manuale per la riuscita delle relazioni. Feltrinelli, 2013. Il volume è un manuale che tratta i vari aspetti delle relazioni umane. Da un lato vengono riprodotti alcuni corsi terapeutici selezionati, in modo tale che il lettore possa partecipare alla ricerca delle soluzioni come se egli stesso fosse presente e scoprire, quindi, come uscire dalle crisi. In secondo luogo, vengono presentati e spiegati importanti procedimenti terapeutici, non solo per le rappresentazioni delle costellazioni familiari, ma anche per il recupero del movimento interrotto verso il padre o la madre. In questo modo vengono guariti o attenuati i disturbi e le paure, partendo dal modo in cui si sono instaurati a causa di una perdita o di una separazione avvenute nella prima infanzia. Ordini dell'amore è l'opera fondamentale di Bert Hellinger, intensa, viva, ricca di sorprendenti punti di vista. Rende evidente come molte crisi e malattie nascano quando si ama senza conoscere gli ordini dell'amore e come la soluzione e la guarigione iniziano proprio con la percezione di tali ordini. Questo libro è profondamente toccante e rende umili di fronte alla potenza delle forze del destino, ma reca anche conforto perché percorre delle vie che talvolta riescono a modificare destini tragici. Bert Hellinger. Bert, B-E-R-T. Hellinger, H-E-L-L-I-N-G-E-R, è nato nel 1925 e ha studiato filosofia, teologia e pedagogia. Dopo aver lavorato per un ordine missionario cattolico presso gli Zulu in Sudafrica, è diventato psicanalista e ha sviluppato la sua forma delle costellazioni familiari sotto l'influenza della dinamica di gruppo, della terapia primaria, dell'analisi transazionale di vari processi di ipnoterapie. Il suo metodo delle costellazioni familiari è applicato in molti ambiti diversi. Bert Hellinger ha scritto 64 libri, tradotti in 25 lingue. Tra questi, Il grande conflitto, La psicologia della distruttività e le strade per la riconciliazione, Urra 2006, e Riconoscere ciò che è, la forza rivelatrice delle costellazioni familiari, Feltrinelli 2011.
Numero di catalogo 87.140. Numero di catalogo 87.146, durata 808 minuti.
Marcello Simoni. Il labirinto ai confini del mondo. Newton Compton Editori, 2015. Napoli, anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciati da un pericoloso e sfuggente cavaliere costringe l'inquisitore Conrad von Marburg a indagare sulla setta dei luciferiani, devota a un antichissimo culto astrale. Suger de Petitpont, un magister medicine cacciato dall'Università di Notre-Dame, si trova a suo malgrado coinvolto nella vicenda, attirando su di sé i sospetti di von Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, avide di assicurare un colpevole alla giustizia divina. Ignazio da Toledo, giunto infatti a Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti dell'inquisitore, fino al punto da essere ritenuto addirittura capo dei famigerati luciferiani e responsabile di tutti i delitti. Trovare una via d'uscita e dimostrare la propria innocenza non sarà affatto facile. Ignazio inizierà una complicata e rischiosa ricerca che lo spingerà nel sud d'Italia, fino in Sicilia, alla corte dei miracoli di Federico II. Il mistero sulla temibile setta si cela forse tra le mura del Palazzo Imperiale? E cosa nascondono i luciferiani di così prezioso da valere il sacrificio di tante vite? Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in lettere, ha pubblicato diversi saggi storici, con Il mercante di libri maledetti, romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in 18 paesi. Sempre con la Newton Compton, ha pubblicato in seguito La biblioteca perduta dell'alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante, L'isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il premio Lizza d'oro 2013, L'abbazia dei 100 peccati e L'abbazia dei 100 delitti, primi capitoli della trilogia Codice Millenarius Saga. Nella collana Live è uscito I sotterranei della cattedrale.
Numero di catalogo 87.146. Numero di catalogo 87.149, durata 120 minuti.
Franco Morganti, La religione di un ateo, Feuilleton, edizione Aliberti 2009. Il conflitto fra scienza e religione è più vivo che mai, sospinto da temi come l'origine dell'universo, il testamento biologico, la fecondazione assistita, la pillola abortiva. Molti autori hanno cercato di spostare più avanti o più indietro il limite fra scienza e religione, quasi si trattasse di campi contigui della stessa disciplina. Questo libro fa tutt'altro. trova nelle scritture la carica poetica ed emotiva che anche un ateo può apprezzare, a partire dalla creazione, passando per il paradiso terrestre, la Torre di Babele, Sodoma e Gomorra, Davide e Golia, Giuditta e Oloferne, fino a Gesù nel Tempio, i miracoli, le parabole, la crocifissione e la resurrezione. A corollario vengono evocate immagini realizzate da personaggi illustri della storia dell'arte: Cimabue, Michelangelo, Tiziano, Caravaggio, Peter Bruegel, Picasso. La scienza non ha questo. Vive di razionalità, di prove e di errori, di confutazioni. Come si può cercare un confine fra le due discipline? È rispettandone i ruoli, ma anche scoprendo la poesia delle scritture e il grande contributo religioso nella carità, che atei e religiosi possono trovare una convivenza, un patto di cittadinanza. Franco Morganti, allievo del celebre Collegio Ghislieri di Pavia, è ingegnere esperto di comunicazioni, consulente pubblicista sul Corriere della Sera Economia. È stato docente universitario, imprenditore, ha coltivato grandi interessi culturali e politici, ha collaborato con governi e ministri in Italia e a Bruxelles. Ha scritto Il paese di Brambilla, Economia per l'impresa, Una storia lombarda, Una vita in politica, Può la sinistra essere liberale? È la prima volta che si cimenta con il tema della religione, ma forse non sarà l'ultima. Vive in parte a Milano e in parte a Evian, in Francia, paese da cui ha tratto valori e stimoli culturali.
Numero di catalogo 87.149. Numero di catalogo 87.155, durata 854 minuti.
John Perkins, La storia segreta dell'impero americano, BIT 2007. Con questa documentatissima inchiesta, John Perkins si conferma uno degli osservatori più acuti e lucidi della globalizzazione. Analizzando quattro zone calde del pianeta, Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa, grazie alle testimonianze di collaboratori pentiti delle multinazionali, attivisti, politici e vittime dello sfruttamento, Perkins denuncia la responsabilità del governo americano e degli organismi finanziari internazionali nel creare una crisi della quale beneficiano soltanto pochi privilegiati. Ma se la corruzione, la rapacità, l'ingiustizia sono ormai pratiche dominanti, le storie di chi le combatte dimostrano che c'è spazio anche per immaginare un pianeta diverso. Poiché siamo stati noi a creare i nostri problemi, sostiene l'autore, possiamo anche risolverli. La storia segreta dell'impero americano è un libro allarmante, ma non privo di speranza, dedicato a quanti si impegnano a costruire un mondo stabile, sostenibile e pacifico. John Perkins. John. J-O-H-N Perkins P-E-R-K-I-N-S 1945. Ha lavorato per 10 anni come economista presso una società di ingegneria e costruzioni di Boston impegnata in progetti internazionali. In seguito ha fondato una compagnia elettrica specializzata nella ricerca sull'energia alternativa e ha collaborato con diverse associazioni ambientaliste che promuovono lo sviluppo sostenibile. Per le edizioni BIT è già uscito il suo primo libro, Confessioni di un sicario dell'economia.
Numero di catalogo 87.155. Numero di catalogo 87.156, durata 970 minuti.
Brad Meltzer, Il libro del fato, Garzanti, 2009. 4 di luglio, Washington DC, quando Wes Holloway, assistente del presidente degli Stati Uniti Leland Manning, sale sulla limousine della Casa Bianca, non sa che da quel momento la sua vita cambierà per sempre. Sembra un viaggio come molti altri, ma non appena la macchina giunge a destinazione, parte una raffica di colpi d'arma da fuoco. Wes viene ferito in volto, ma riesce a salvarsi. Il presidente è miracolosamente illeso, ma Ron Boyle, vicecapo del gabinetto e amico personale di Wes, resta ucciso. 8 anni dopo Wes non crede ai suoi occhi. Durante una conferenza in Malesia dell'ormai ex presidente Manning, scorge proprio Ron Boyle. Ma come è possibile che sia ancora vivo? Perché è rimasto nascosto così a lungo? E che cosa vuole da Manning? Per cercare di capire che cosa sia veramente accaduto quel maledetto 4 di luglio, Wes scava nel passato, negli archivi più segreti del governo, seguendo le tracce dei vecchi simboli massonici nascosti nelle planimetrie di Washington, fino a scoprire l'esistenza di un misterioso documento, il Libro del Fato, in cui è già scritto il destino di ognuno. E cercare di fermare il destino può essere molto pericoloso. Colpo di scena su colpo di scena, Meltzer ci svela i retroscena più oscuri della presidenza americana in un thriller che non lascia scampo. Brad Meltzer. Brad. B-R-A-D. Meltzer. M-E-L-T-Z-E-R. 1970. Cresciuto tra Brooklyn e Miami. Si è laureato all'Università del Michigan e alla Columbia Law School nel 1996. Ha scritto discorsi per il presidente Clinton ed è comparso nel film di Woody Allen, Celebrity. È autore di 5 bestseller tradotti in tutto il mondo e pubblicati in Italia da Garzanti: Il decimo giudice, Ricatto e incrociato, Il primo consigliere, I milionari e A rischio zero. Vive in Florida.
Numero di catalogo 87.156. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Brad Meltzer. 74.215. A rischio zero. 84.139. L'archivio proibito. Numero di catalogo 87.158, durata 620 minuti.
Jonathan Kellerman, Ossessione, traduzione dall'inglese di Sara Brambilla, Fanucci Editore 2009. Il tenente Milo Sturgis, specialista in casi archiviati come insoluti e di ritorno al lavoro dopo essere stato ferito in missione, viene coinvolto insieme al suo amico psicologo Alex Delaware nelle indagini su un misterioso omicidio commesso a Los Angeles. L'anziana vittima, Ella Mancusi, è stata accoltellata davanti alla porta della sua elegante villetta da un uomo attempato che, a detta di un testimone, è fuggito dalla scena del crimine a bordo di una lussuosa auto nera. Il movente è avvolto nel mistero. La donna, per quanto benestante, non sembrava avere nemici e nulla è stato toccato dei suoi averi. Ma questo delitto è solo l'inizio di una lunga e complessa indagine che porterà la polizia a imbattersi in una serie di altri crimini avvenuti anche a distanza di parecchi anni e tutti collegati dall'uso di automobili di lusso e dal nome di un uomo, Dale Bright, il cui contorto concetto di giustizia sembra condurlo a crimini folli ed efferati. Potrebbe essere proprio lui la persona da fermare prima che possa colpire ancora, ma la sua identità sembra sparita nel nulla. L'ultimo romanzo con Alex Delaware del maestro della suspense Jonathan Kellerman. Jonathan Kellerman, J-O-N-A-T-H-A-N, K-E-L-E-R-M-A-N, è uno degli autori di maggior successo al mondo. Esperto di psicologia clinica, ha utilizzato le proprie conoscenze in molti dei suoi romanzi, come nella serie dedicata ad Alex Delaware, di cui Ossessione fa parte. Nella sua carriera è stato insignito dei premi Goldwyn, Edgar e Anthony e ha concorso per lo Shamus. Vive in California con sua moglie, anche lei scrittrice, e i loro quattro figli.
Numero di catalogo 87.158. Numero di catalogo 87.159, durata 635 minuti.
Roberta Gallego, Il sonno della cicala, edizioni Tea 2014. Nelle acque del lago di Ardese viene ritrovato il corpo di Malachia Dupré, vecchio patriarca di un'aristocratica dinastia piemontese che ha costruito la sua fortuna sul Barolo. Il caso finisce sulla scrivania del magistrato Alvise Guarnieri, che, affiancato dal maresciallo Alfano, troverà non pochi ostacoli nel portare avanti l'indagine. Malachia Dupré, uomo povero di amici e ricco di nemici, ha accumulato tanto potere e denaro quanto risentimento e livore, diventando una presenza ingombrante e scomoda per familiari e avversari. La barriera innalzata dalla famiglia Dupré, gelosa del proprio potere, ormai logoro, e di un prestigio che ha perso da tempo la sua ragion d'essere, nasconde forse troppi segreti passati e presenti? Che ruolo hanno avuto i quattro figli del vecchio Dupré, uomini deboli, cresciuti all'ombra del padre, e le loro mogli, donne belle e affascinanti, troppo innamorate del cognome dei loro consorti? Sullo sfondo, i protagonisti e le comparse, i casi umani e giudiziari, le mille storie ora drammatiche e ora buffe che si intrecciano ogni giorno nei corridoi della procura di Ardese, che, essendo imperfetta, è specchio quanto mai realistico e verosimile di un ufficio giudiziario. Roberta Gallego, magistrato, è nata a Treviso. Ha esordito nel 2013 con Quota 33, col quale ha inaugurato la serie dedicata alle storie di una procura imperfetta, seguito da Doppia ombra, Il sonno della cicala e il terzo romanzo della serie.
Numero di catalogo 87.159. Numero di catalogo 87.162. Durata 118 minuti.
Eros 8, un sorriso in una lacrima. Casa editrice Kimmerich, 2009. Questo libro nasce dall'esigenza dell'autore di scrivere di se stesso, scrivere e descrivere le tappe più taglienti e incancellabili della sua vita. Eros, persona comune, si mette in gioco raccontandosi e svelando le semplici e pur complesse esperienze di un adolescente alla ricerca di se stesso. Note biografiche. Eros 8, un ragazzo che desidera condividere con tutto il mondo il percorso che l'ha portato ad essere ciò che è oggi. Sente l'esigenza di provare se sia realmente capace di scrivere di se stesso. Scrivere e descrivere le tappe più taglienti e incancellabili della sua vita, pur non sapendo cosa sia un libro né da dove si debba iniziare per stilarlo. Si mette in gioco e sfida la sorte.
Numero di catalogo 87.162. Numero di catalogo 87.163, durata 1.050 minuti.
Sujata Messey, l'amante di Calcutta. Neri Pozza, 2014. La giovane protagonista di questo romanzo ha più di un nome. All'età di 7 anni, prima che un monsone devastasse il Bengala meridionale separandola dalla sua famiglia, la madre e le gemelline la chiamavano Didi. Ma per tutti al villaggio era soltanto Pom. Un colpo su un tamburo, la pioggia che batte su un tetto di lamiera. Compiuti 10, dopo essere stata raccolta malconcia dal ciglio di una strada e rimessa in sesto dal dottor Andrews a forza di dal, riso e latte bollito, per entrare a servizio nella scuola inglese di Miss Jamison, Pom è costretta a cambiare il suo nome in uno da donna. Uno tratto dal libro sacro dei cristiani e diviene Sara. La piccola orfana che serve il Betty alle insegnanti ancora assonnate passa lo straccio nella sala da pranzo, manovra i ventilatori nelle aule per tenere fresche le allieve. Nell'istante tuttavia in cui sente leggere L'isola del tesoro, Il libro della giungla e ancora Virginia Woolf e Steinbeck, Sara scopre che cosa vuole fare da grande: lavorare con i libri e magari diventare una brava insegnante. Spinta da una forza di volontà fuori dal comune, ogni notte dopo il lavoro studia l'Oxford English Dictionary, cercando di apprendere il più possibile. Quando però sembra aver fatto passi da gigante, nella scuola scoppia uno scandalo e la ragazza è costretta a fuggire a Kharagpur, una città insidiosa, violenta, in cui alle donne sole è permesso lavorare soltanto nei postrivoli. Dopo nuove fughe e imprevedibili rivelazioni, il caso la conduce a Calcutta, dove incontra un affascinante funzionario del governo inglese che le offre di lavorare nella sua biblioteca. «Mi chiamo Kemala», si presenta questa volta. «Sarà capace di svolgere questo nuovo impiego? E quell'ennesimo nome riuscirà a portarle fortuna e a trasformarla in ciò che Didi, Pom e Sara hanno sempre voluto essere: una donna istruita, libera e innamorata?» Avvincente romanzo sull'amore, il tradimento e l'arte di sopravvivere, Booklist, l'amante di Calcutta narra la storia di una giovane donna costretta a lottare contro le costrizioni imposte dal sistema delle caste e dalla colonizzazione. Grazie a una scrittura attraente, sensuale, piena di colori, di profumi e di sapori, Washington Independent Review of Books, Sujata Massey regala ai lettori un personaggio indimenticabile, una donna forte e generosa, in grado di leggere nel cuore degli altri. Sujata Massey, Sujata, S-U-I-L-U-N-G-O-A-T-A, Massey, M-A-S-S-E-Y, è nata in Inghilterra da madre tedesca e padre indiano. Cresciuta negli Stati Uniti, ha studiato scrittura alla Johns Hopkins University ed è stata reporter per il Baltimore Evening Sun. Dopo aver soggiornato a lungo a Tokyo, ha scritto The Salaryman Wife, il primo libro della serie Mystery di Rei Shimura, che le è valso tra gli altri l'Agatha Award, l'Edgar Award e la pubblicazione in 18 paesi. Vive a Washington con la famiglia.
Numero di catalogo 87.163. Numero di catalogo 87.165, durata 258 minuti.
Mario Tagliani, il maestro dentro, 30 anni tra i banchi di un carcere minorile, ADD 2014. Mario Tagliani è un maestro. A questo lavoro è arrivato un po' per caso, un po' per passione, un po' per amore. Quando negli anni Ottanta arriva a Torino, vince un concorso pubblico e si presenta a scuola per il suo primo giorno da maestro. La direttrice lo guarda quasi scrutandolo e poi dice che ne pensa del Ferrante a Porti, il carcere minorile della città. Comincia così la storia di Mario, il maestro che accompagna sui banchi centinaia di ragazzi che tra quelle mura scontano la loro pena. Il suo è un mondo sconosciuto a chi sta fuori, un mondo di sconfitte e rabbia, ma anche di sorrisi, vittorie e persone che ti cambiano la vita. Mario Tagliani è nato nel 1951 a Salaghetto di Bedizzole, in provincia di Brescia. Da oltre 30 anni abita a Torino e insegna all'Istituto Penale per Minori Ferrante a Porti.
Numero di catalogo 87.165. Numero di catalogo 87.188, durata 408 minuti. Numero opera 87.188. Guillermo Cabrera Infante, La ninfa incostante, edizione Sur 2012. Estella Morris, la conturbante ninfa del titolo di questa storia nostalgica e spassosa, solare e rocambolesca, ha appena 16 anni quando il protagonista, alter ego dell'autore, la incontra sulla calle 23 dell'Avana e si lascia trascinare in una relazione che dura solo un'estate, ma gli resterà nel ricordo per sempre. Il romanzo è lo scanzonato ritratto di questa ragazzina capricciosa e irresistibile e una divertita rivisitazione delle più classiche storie d'amore letterarie, ma anche un omaggio alla Cuba del passato, isola incantata, che non ha mai smesso di ispirare la vena più profonda di Cabrera Infante. Fra slanci lirici, calambure, gag comiche, il romanzo postumo di un grande narratore da riscoprire. Il cubano Guillermo, Guillermo Cabrera Infante, 1929-2005, è autore di classici della letteratura latinoamericana come Tre tristi tigri e L'Avana per un infante defunto, entrambi di prossima pubblicazione per Sur. Numero di catalogo 87.188. Numero di catalogo 87.194, durata 1.152 minuti.
Melania Gaia Mazzucco, Il bacio della medusa, Burr 2007. 1905. Nel giorno del suo matrimonio, la giovane Norma, fiorentina di buona famiglia che sogna di diventare scrittrice, incontra per la prima volta Medusa, bambina selvatica cresciuta fra le montagne impervie del Piemonte. Non potrebbero essere più diverse e tutto, ambiente sociale, educazione, esperienza di vita, le separa. La prima, sposa dell'ambizioso conte Argentero, sembra destinata al ruolo di moglie e madre felice. La seconda, venduta dal padre al vagabondo Perù, che la porta con sé in Francia, condannata alla miseria e all'emarginazione. Eppure le loro strade si incroceranno in modo imprevedibile. Due personaggi indimenticabili, l'irruzione della modernità nel mondo arcaico delle valli occitane, una passione scandalosa che sovverte tutte le convenzioni, un grande romanzo sul desiderio e sull'amore che incanta e commuove con la sua grazia spietata. Melania Gaia Mazzucco è nata a Roma. Oltre a Il bacio della Medusa, ha scritto i romanzi La camera di Balthus, 1998, Vita, 2003, Premio Strega, Un giorno perfetto, 2005, da cui è tratto l'omonimo film di Ferzan Özpetek. Alla scrittrice e viaggiatrice Anne-Marie Schwarzenbach ha dedicato Lei così amata, 2000, e una breve biografia in appendice alla raccolta di racconti La gabbia dei falconi, 2007. Le sue opere sono tradotte in 21 paesi.
Numero di catalogo 87.194. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Melania Mazzucco. 71.690. Vita. 76.322. Un giorno perfetto. 80.184. La lunga attesa dell'angelo. 83.856. Limbo. 85.402. Sei come sei. Numero di catalogo 87.204, durata 713 minuti.
Cristina Rava, Come i tulipani gialli, Frilli Editori, 2009. Il suicidio esprime una volontà senza appello e senza ritorno, ma conserva segreti che nessun biglietto d'addio rivela completamente. Rimangono comunque il mistero e il silenzio sugli ultimi pensieri e sull'estrema, sconfinata solitudine. Alla dottoressa Spinola non bastano le risposte mediche, quella vita interrotta continua a inquietarla e così si mette a indagare da sola. È estate ad Albenga, un'estate pallida e pioviginosa, ma i villeggianti ci sono lo stesso e la gente resta a spasso fino a tardi sera. Però nessuno assiste a un delitto atroce che si consuma tra gli scogli e nemmeno alle violente percosse subite da una ragazzina triste e ribelle. Rebaudengo, con determinazione sabauda, combatte la sua battaglia per recuperare Ardelia e intanto riporta ordine nel caos, mentre lei, seguendo minuscoli indizi e piccoli sospetti, compie un viaggio all'indietro nel tempo che la lascia davanti ai cancelli di Auschwitz. Ah, dimenticavo, naturalmente anche in questa storia ci sono dei gatti. Cristina Rava, mezza ligure come la dottoressa e mezza cunense come il commissario, vive nell'entroterra di Albenga. Dopo due raccolte di racconti fantastici, ha cominciato a scrivere per Fratelli Frilli Editori. L'esordio è stata un'intervista con un'anziana maestra intorno ai fatti della guerra, e non solo, intitolata I giovedì di Agnese, Donne in guerra. Con il passaggio al poliziesco è nato il personaggio di Bartolomeo Rebaudengo, commissario Rebaudengo, un'indagine al nero di Seppia, tre trifole per Rebaudengo e Cappon magro per il commissario, sono i titoli che l'hanno fatta conoscere. Questo quarto romanzo, Come i tulipani gialli, segna un passaggio nel lavoro dell'autrice che non esprime un cambiamento di rotta, quanto piuttosto il bisogno di allargare l'orizzonte e di approfondire la psicologia dei personaggi.
Numero di catalogo 87.204. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Cristina Rava. 85.759. Dopo il nero della notte. 86.522. Capomagro per il commissario. Numero di catalogo 87.218, durata 698 minuti.
Daniela Lombardi, Storia del matrimonio dal Medioevo ad oggi, edizioni Il Mulino 2008. Matrimoni come esito di relazioni d'amore e matrimoni frutto di complicate trattative familiari. Matrimoni osteggiati e matrimoni forzati, matrimoni regolati dalle consuetudini locali, dalla Chiesa e dallo Stato, e matrimoni del tutto secolarizzati dopo la Rivoluzione francese, matrimoni come controllo della sessualità femminile e della legittima trasmissione dei beni, e matrimoni, quelli di oggi, che non rappresentano più una via privilegiata di accesso né alla sessualità né all'eredità. In una limpida e documentata sintesi, Daniela Lombardi ripercorre l'evoluzione storica del matrimonio nell'Europa occidentale dal Medioevo ai nostri giorni. Cambiano le modalità di costruzione e rottura della coppia, le relazioni tra i sessi e tra le generazioni, le aspettative nei confronti del matrimonio, le norme giuridiche che lo regolano. Persiste, tuttavia, la straordinaria propensione di uomini e donne ad adattare i comportamenti matrimoniali e sessuali alle mutate condizioni storiche. Daniela Lombardi insegna storia moderna nell'Università di Pisa. Con Il Mulino ha pubblicato Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici, 1988. E Matrimoni di antico regime, 2001.
Numero di catalogo 87.218. Numero di catalogo 87.219, durata 376 minuti.
Claudia Bordese, Vivere a spese degli altri, elogio del parassitismo, Blu Edizioni 2009. Vivere a spese degli altri può essere moralmente discutibile, ma bene o male che sia, oltre la metà del mondo vivente ha optato per questo stile di vita. Il parassitismo è un metodo non convenzionale per procacciarsi risorse, anche se la sua massiccia diffusione tra i viventi lo rende la norma più che l'eccezione. Il parassita è subdolo, ambiguo, ingannevole, soprattutto ben nascosto. Ha scelto di ottenere nutrimento e riparo a danno di altri e di farlo con perizia. Sfrutta ma non uccide, almeno non subito, e si lascia scoprire solo quando è ben insediato ed è più difficile scacciarlo. I parassiti sono verosimilmente la più potente forza evolutiva che ha segnato la storia della vita sulla Terra. L'intento di questo libro è portare alla ribalta il parassitismo, far conoscere al lettore un mondo di adattamenti estremi e di comportamenti molto poco convenzionali, mirati a ottimizzare un'esistenza che ha scelto come ambiente non il prato, il mare o la giungla, ma un altro essere vivente. Vivere a spese degli altri è un libro per lettori curiosi, per studenti e viaggiatori, sociologi e naturalisti, ipocondriaci e buon gustai, per chi ama la natura e chi si interessa degli altri, perché in un mondo ogni giorno più piccolo, dove si sgomita per mangiare, lavorare e sopravvivere, nessuno può ignorare chi sottrae risorse e opportunità. Claudia Bordese, laureata in biologia, ha realizzato nella divulgazione scientifica la sua passione per l'etologia e l'evoluzione, concretizzata in oltre 60 articoli pubblicati dalla rivista Piemonte Parchi. Nel 2004 ha contribuito al sesto centenario dell'Università di Torino con il saggio «Dottorato, cuore e motore della ricerca», al quale è seguito nel 2008 il libro «Innovare, crescere, competere, le sfide del dottorato di ricerca», pubblicato da Il Sole 24 Ore. Alice Valfredi Bonzo frequenta il liceo scientifico, si diletta con passione di grafica, fumetto e animazione.
Numero di catalogo 87.219. Numero di catalogo 87.220. Durata 228 minuti.
Anna Maria Brunner. Il Tao del piede. Riflessologia plantare con il metodo On Zon Su. Red 2014. Mani che coccolano i piedi di chi chiede aiuto, portando un messaggio di accoglienza, vicinanza e cura. Ecco il massaggio del piede secondo la medicina tradizionale cinese con il metodo detto On Zon Su, un'arte di cura della persona molto antica che risponde al bisogno universale di armonia del corpo e della mente, una necessità quanto mai attuale in un mondo che si muove molto velocemente. Una tecnica semplice, efficace e sicura che chiunque sia aperto a rispondere ai bisogni degli altri può apprendere e praticare, con la soddisfazione di constatare nelle persone trattate immediati e notevoli miglioramenti del tono dell'umore, nonché un incremento del benessere generale. Saperi antichi che oggi acquistano un significato nuovo e aiutano a ricostruire relazioni umane armoniche, semplici e solidali. Anna Maria Brunner. Dopo una trentennale carriera come copywriter presso importanti agenzie di pubblicità, ha scoperto le arti di cura orientali, dedicandosi prima allo shiatsu e poi alla riflessologia plantare con il metodo On Zon Su.
Numero di catalogo 87.220. Numero di catalogo 87.246, durata 274 minuti.
Bruno Durante, La valigia del doganiere, Alfabeta 2012. Un giovane doganiere scende alla stazione di Fortezza stretta in una morsa di gelo. La frontiera si materializza subito minacciosa di fronte al nuovo arrivato, provvisto solo di una valigia colma di pregiudizi. Ma anche gli altri, quelli che lui percepisce come stranieri e che a loro volta lo percepiscono come straniero, gli soffiano contro la loro diffidenza. Così l'autore deve imparare con fatica a conoscere i sud tirolesi. Questi strani connazionali che non parlano l'italiano e che sono italiani solo di passaporto, non di sentimenti. In quel lembo di terra approssimativo e confuso, eppure complesso fin dal nome sdoppiato, si svolge l'incontro fra due culture che la storia ha posto in conflitto. Là matura però anche la scoperta che le sbarre di un confine, prima di essere piantate nel terreno, sono soprattutto nella testa delle persone il senso di spaesamento, di nomadismo fra molte radici. Forse non è che lo straniamento dell'uomo gettato nel mondo. Allora può accadere che il nemico di ieri diventi il necessario futuro alleato per costruire una possibile, ancorché fragile, casa comune. Bruno Durante è nato nel 1942 a Laurino, un piccolo paese del Cilento salernitano. Ha studiato a Roma e Napoli, dove si è laureato in scienze politiche. Dal 1968 è stato funzionario delle dogane, responsabile del settore confinario con l'Austria. Vive a Vipiteno, Bolzano. È sposato e padre di due figli. Ha collaborato con il quotidiano Il Mattino dell'Alto Adige e con il mensile bilingue Erker. Ha pubblicato la raccolta di poesie dialettali Arretu, Arretu Kumali Funari, l'antologia fotografica Laurino Brooklyn, Andata e ritorno, il romanzo La zia d'America.
Numero di catalogo 87.246. Numero di catalogo 87.472. Durata 171 minuti. Lelia Ranalletta. Vibrazioni. Edizione Tabula Fati 2015. I racconti di Lelia Ranalletta ci offrono storie, squarci a volte sorridenti e nutriti di ironia e leggerezza, altre volte drammatici. Sempre però domina un senso di apertura alla vita, di serena e consapevole accettazione della gioia e del dolore che inesorabilmente si intrecciano e costituiscono la sostanza vera dell'esistenza. Il lettore si muove dal goffo esitare di fronte a una cassa automatica di un moderno supermercato al dramma di un bimbo, incolpevole vittima della follia umana, delle conseguenze di una catastrofe nucleare, fino alla cupa violenza di un marito che costringe una donna a una morte terribile. Al tono cupo si alternano momenti di grande leggerezza, come la narrazione del regalo riciclato, abitudine ben conosciuta ed assai praticata. Il linguaggio è agile, fresco, coerente con le situazioni e con le caratteristiche di chi agisce. Spesso elegante e ricco di forza lessicale, altre volte quotidiano, familiare, ma sempre ben adatto all'oggetto del racconto. Nata e residente a Chieti, insegnante in pensione, Lelia Ranalletta ha compiuto i suoi studi presso il Magistero Artistico di Faenza. In seguito si è diplomata in canto lirico e in chitarra classica presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Si è poi dedicata all'insegnamento, a cui ha affiancato periodiche immersioni nei campi delle arti figurative e dell'attività concertistica. Ha recentemente ottenuto alcune segnalazioni, un ingresso in finale e un terzo premio in concorsi di narrativa e poesia. Ha inoltre al suo attivo tre pubblicazioni in antologie poetiche di autori contemporanei. Numero di catalogo 87.472. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.